It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Bentornati a una nuova puntata di Crime & Comedy, il canale con i due finti criminologi più divertenti del web e ovviamente Clara Campi.
Ciao.
e Marco Champier che sono io, ovviamente. E oggi rispondiamo a una delle miriade di richieste che ci stanno arrivando, che tra l'altro è abbastanza strana perché è famoso da pochissimissimo tempo, diciamo, ed è Samuel Little. Prima di buttarci a parlare di Samuel Little, volevamo, io e Clara, volevamo ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo e tutti quelli che ci stanno scrivendo, perché stiamo ricevendo veramente una marea di messaggi, sia vabbè su YouTube, ma soprattutto in privato sui nostri social, eccetera. Quindi veramente grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Sì, grazie mille, è fantastico, devo dire, perché rispetto ai numeri che abbiamo, riceviamo un sacco di commenti, quindi c'è un sacco di partecipazione. E tanta roba. Poi abbiamo anche notato che quasi tutti guardano tutto il video di YouTube fino alla fine, che
sì,
su YouTube è una cosa rara, perché ci sta ascoltando tramite le altre piattaforme di podcast, sì. Diciamo che noi siamo anche su YouTube, dove vabbè magari il video non è emozionante perché chiaramente registriamo separatamente, ognuno a casa sua, sì. E quindi la visuale è quella della tristissima chiamata Skype, però compensiamo mettendo un sacco di foto interessanti del caso, quindi ne vale la pena.
Assolutamente. E quindi volevamo ringraziarvi per questa ondata di richieste che tra l'altro stiamo cercando di soddisfare il più possibile, perché ad esempio oggi parliamo di Samuel Little, che ci hanno richiesto un sacco di persone sia su YouTube che appunto sui nostri social, e per favore abbiate un attimo di pazienza perché ci vuole un attimo per soddisfarvi tutti, ma arriveremo a fare tutti quelli che ci avete richiesto.
Sì, noi le stiamo segnando tutte, cioè è una lista lunghissima tra l'altro, sì. Che sicuramente non completeremo con la prima stagione, che non sappiamo quando finirà, però sappiate che abbiamo deciso di fare le stagioni, quindi prima o poi, esatto, ci interromperemo, ma torneremo, ok?
Sì.
Sottolineiamola sta cosa, metti che una domenica uno non ci sente e dice no, hanno smesso, no. Andiamo avanti.
Esatto, comunque vi avvisiamo prima.
Sì, assolutamente.
Ve lo diciamo.
Domenica prossima ci sarà ancora, per ora tutto regolare.
Sì, per ora tutto regolare. Comunque passiamo a Samuel Little, che è, come dicevo nell'introduzione, è una richiesta che ci ha stupito molto, perché Samuel Little è famoso praticamente da un paio d'anni.
Sì.
Fino al 2018 era considerato uno dei classici killer di colore di qualche prostituta, in realtà di tre ragazze.
Sì.
Poi ha cominciato a confessare ed è diventato appunto famoso.
Esatto, in modo un po' simile a Harry Lee Lucas, secondo me, perché casualmente sono sempre i Texas Ranger che fanno confessare le persone, e ai Texas Ranger non basta far confessare uno o due omicidi, no, loro hanno bisogno di decine di omicidi,
esatto,
per essere contenti, quindi...
Esatto, sì, ma a differenza di Harry Lee Lucas, Samuel Little ha qualcosa a confessare.
Esatto.
O ha avuto qualcosa a confessare.
Sì.
E vi diciamo la verità, abbiamo fatto tanta fatica a trovare tutte le informazioni, perché è una storia abbastanza lacunosa, anche perché appunto si svolge negli anni 80, però fino appunto al 2018 Little non se lo cagava nessuno, diciamo.
E neanche adesso, a dir la verità, manca, cioè non interessa come gli altri serial killer. Abbiamo detto anche di Ridgway, ad esempio, che Ridgway mancava di carisma. Non è il caso di Little, tra l'altro. Attenzione, non per colpa sua, perché in realtà è una figura molto interessante.
Molto interessante. Ma cominciamo con la nostra storia.
Sì.
Allora, Cominciamo subito col dire che Samuel Little non c'entra niente con Stuart Little né con Chicken Little. Così, ci hanno tenuto a farci sapere che loro si dissociano da Samuel Little. E tra l'altro Samuel Little non aveva niente di Little.
No, cioè, perché era alto 1,90.
Sì, esatto, era un Marcantonio di 2 metri per tipo 100 kg, 100 e passa chili, poi vabbè.
Da anziano, afroamericano, tra l'altro, precisiamo per chi ci sta solo ascoltando, magari non sta vedendo le foto, afroamericano, più alto di 1,90, ben messo e da giovanissimo un gran bell'uomo.
È un gran bell'uomo, ma infatti vedendo le foto io pensavo, cioè le prime foto che ho trovato ho detto no, questo qui è un attore dell'epoca della Blaxploitation.
Sì. Sì.
Perché sembra veramente uno di quegli attori lì. Comunque passiamo alla nostra storia. Praticamente Samuel Little nasce il 7 giugno del 1940 a Reynolds in Georgia da una madre prostituta che pare lo abbandoni quasi subito per strada. La polizia lo ovviamente trova il corpo del trova il bambino, cioè nel senso sì, mi ero già immedesimato. Trova il bambino, riesce a rintracciare la madre e praticamente lo affida alla nonna che vive in Ohio, a Lorain, in Ohio.
Sì, però posso dire che anche questa storia dell'infanzia di Little noi ce l'abbiamo in base ai racconti di Little, che a me sembra un pochino un cacciaballe, chiaro, non a livello di Harry Lucas, protagonista della nostra seconda puntata, non a quel livello, però mi sembra che un pochino racconti un po' di balle, anche perché lui ogni tanto dice di essere nato in prigione, poi dopo quando è uscito in teoria la mamma l'ha abbandonato, però anche lì questa cosa che recuperi un neonato e risali a chi è il neonato, che non ha documenti, non ha niente, è tutto un po' strano, ma sta di fatto che è cresciuto dalla nonna in Ohio, questo è vero.
Sì, ma infatti la cosa strana è che anch'io ho trovato che era nato in prigione su un paio di fonti, ma più fonti dicevano che in realtà era nato e stato abbandonato e poi erano riusciti a rintracciare. Poi ora non so come hanno fatto nel 40 a rintracciare poi la madre, quindi è possibile.
Secondo me era un po' un cacciaballe. Tra l'altro madre, sempre a stare a sentire lui, madre adolescente, quindi teenager, prostituta.
Sì, esatto, che lui tra l'altro chiamava la signora della notte, cioè nel senso nelle sue confessioni chiama la signora della notte, che poi andando a vedere chi ha ucciso, non, è come le ha uccise, cioè non mi pare proprio che le considerasse delle signore, ma andiamo avanti. Allora, ovviamente la storia di Samuel Little è molto farraginosa, nel senso io ho trovato un sacco di informazioni, ma molto sparse e molto contraddittorie. Quindi la cosa che ho trovato che invece ritorna, che è una di quelle cose che ha confessato lui, che lui intorno ai 7-8 anni aveva già voglia di strozzare qualcuno. Ed era particolarmente ossessionato da una delle sue maestre e addirittura voleva uccidere una ragazzina sua coetanea.
Sì. Uccidendole, appunto strangolandole, dici tu, perché lui era molto eccitato dai colli, cioè lui guardando il collo della maestra non stava attento alla lezione e si eccitava, che un bambino di 7 anni che si eccita guardando una parte del corpo già è strano, è un pochino troppo precoce.
Sì, è un pochino, sì, non come ad esempio Brutus che si eccitava vedendo delle scarpe da donna, che ma fin dall'età di 5 anni lui, però Samuel Little si eccita guardando i colli delle donne. Comunque, al di là di queste sue passioni per i colli delle donne e per la, come si dice, per il soffocamento, che tra l'altro dopo le confessioni è stato soprannominato The Choke and Stroke Killer, il killer che picchia e strozza. Però questo qui solo dopo, infatti, non ha un nome vero, un nickname da serial killer come tutti. E praticamente la sua carriera criminale comincia intorno ai 13 anni, perché viene praticamente fermato per aver rubato delle biciclette e messo in un istituto, in un riformatorio, eccetera. La prima vera, incarcerazione, proprio detenzione, in un istituto per minorenni è del 56, quando lui ha 16 anni, viene arrestato per violazione di domicilio a Omaha, in Nebraska.
Sì, che già iniziamo a vedere che continua a cambiare stato, che questa è una costante di Samuel, sì. Little, continua a spostarsi, sì, di stato in stato.
Ma infatti dopo questo arresto, che lo tengono dentro un 2 o 3 anni, mi pare, lui praticamente si trasferisce in Florida, cioè molla la scuola, si trasferisce in Florida per andare a vivere con sua madre. Mm-mm. E siamo già a praticamente l'inizio degli anni 60, se non che comincia a essere arrestato per una sequela di crimini, cioè lunghissima. Praticamente viene arrestato per frode, taccheggio, guida in stato di ebbrezza, rapina a mano armata, poi vabbè aggressioni, tentato stupro, eccetera. E addirittura dal 1975 in poi viene arrestato appunto tipo 26 volte,
sì,
tra le 26 e le 30 volte in 8 stati diversi.
Sì,
perché
un numero incredibile di arresti e anche di,
sì,
detenzioni, perché comunque lui in totale ha fatto tipo più di 10 anni in prigione prima di essere poi arrestato per alcuni omicidi.
Sì, 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 perché si faceva tipo un 2-3 anni qua, un 2-3 anni là, a secondo degli arresti. E tra l'altro lui in Florida, quando viveva con la madre appunto negli anni 60, pare che facesse tipo l'operaio al cimitero e l'aiutante sulle ambulanze.
Mm.
Con operaio al cimitero penso che si intenda, perché non ho trovato particolari informazioni, ma penso che si intenda quello che scavava il terreno.
Sì, allora in realtà su queste due cose non si trovano informazioni da nessuna parte, non c'è un record che lui abbia lavorato in nessun cimitero o su nessuna ambulanza,
sì.
Però lui dice di sì, come al solito noi dipendiamo molto dalle confessioni dei killer per,
sì,
risalire la storia, ma come dicevo io, a me lui sembra un po' un cacciaballe, quindi prendiamo tutto ancora di più con le pinze che
sì,
al solito.
Sì, esatto, esatto, e tra l'altro io, cioè, per cercare informazioni son finito casualmente sul sito dell'FBI.
Casualmente
a spulciare la sua cosa, quindi se non mi dovessero venire a suonare, noi andiamo avanti con i video e
tutto
quanto.
È legale consultare il sito dell'FBI, stai tranquillo. Anzi, su Samuel Little ci sono un sacco di informazioni sul loro sito, proprio perché tante delle sue vittime non sono state identificate e quindi ci sono,
sì,
i disegni, sperando che qualcuno le identifichi in qualche modo. Tra l'altro, vabbè, sicuramente ne parleremo più avanti, però disegni fatti da Little stesso, che infatti diceva: io avevo due grandi talenti, uno era disegnare e l'altro era picchiare la gente.
Sì, e infatti lui durante questi arresti, durante queste detenzioni così, si dà alla box in carcere. E lui si ispirava a Sugar Ray Robinson e in realtà i suoi amici, cioè i suoi inmate, i suoi co-carcerati, praticamente lo chiamavano Mad Machine, perché picchiava pare come un fabbro così violentemente che anche in carcere gli hanno detto: no Ciccio, stai calmo, perché qua...
Poi, cioè, tra l'altro il bello è che lui in una delle interviste con la sua giornalista preferita, perché lui poi dopo svilupperà un rapporto particolare, proprio molto da film, con questa giornalista che lo va a intervistare, si autodefinisce un campione di box. Non ha mai,
sì,
partecipato,
sì,
a nessun torneo
ufficiale,
esistente, ma lui faceva i tornei in prigione e quindi scommettevano tipo, sai, le barrette di cioccolato.
Sì, 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 sì. Quelle cose che circolano in prigione in modo incontrollato, tipo gli M&M's, eccetera.
Queste cose pericolosissime.
Sì, sì, sì. Che non si sa mai come entrano in prigione gli M&M's, eccetera. Comunque, il primo arresto significativo è nel settembre dell'82. Lui viene arrestato per l'omicidio di una ragazza, una, sembra anche lì una prostituta, tale Melinda Rose Lapri, che praticamente ai tempi aveva 22 anni. Lui viene arrestato a Pascagoula, in Mississippi, e praticamente gli unici indizi che ci sono pare siano dei capelli o dei peli del corpo di Little che sono stati trovati sul corpo di questa ragazza. Il problema è anche cos'è, che siamo nell'82, il DNA non c'è, e ora i capelli e i peli, cioè non è che ognuno c'ha, ce li ha tanto diversi da qualcun altro. Quindi l'accusa non è riuscita a praticamente farlo incarcerare per questo omicidio.
Sì, esatto, perché potevano, non c'era il DNA, ma potevano dire che erano compatibili, ma questo non ti dà una certezza assoluta. Poi, se non sbaglio, però, avevano anche utilizzato l'argomentazione che lei comunque era una prostituta. Quindi esatto. Se tu trovi dei peli su una prostituta, non è detto che siano di quello che l'ha ucciso, ma magari un cliente che ha avuto la stessa sera, e quindi sì. Non l'hanno potuto provare.
No, infatti non sono riusciti a provarlo in modo, diciamo, convincente per la giuria. Se non che, appunto, mentre lui è sotto processo in Mississippi, viene estradato in Florida per un altro pare omicidio della 26enne Patricia Ann Mount. Uh-huh. E anche qua non riescono a praticamente incastrarlo, nel senso che ci sono dei testimoni che l'hanno visto andare via con questa ragazza, eccetera, però non risultano credibili sempre agli occhi della giuria. Tra l'altro pare che questa ragazza fosse, diciamo, disabile.
Beh, io ho letto che aveva QI 40, anche se a volte mi chiedo come fanno a sapere sempre i QI di tutti, perché non è così comune fare un test del QI, però lei probabilmente gliel'avevano fatto proprio per stabilire il livello di ritardo mentale, quindi può darsi che esista questo test.
Sì, possibile, ma io a sto punto comincio a sospettare che lo facciano di default a scuola. Cioè, probabilmente all'inizio delle superiori, dopo, cioè nel senso all'inizio, sì, delle superiori, penso che a un certo punto comincino a fare il QI un po' a tutti, cioè a tappeto.
Non so, perché io ricordo che Cunanan l'aveva fatto a scuola il test del QI, ma perché voleva entrare in un club dedicato a quelli particolarmente dotati mentalmente. Quindi c'era una ragione. Nel caso di questa ragazza, anche tenendo conto degli anni che erano, secondo me gliel'avevano fatto, se gliel'hanno fatto, perché chi lo sa quanto sono vere le cose, sì, che sì, si trovano in giro, che gliel'avessero fatto proprio per diagnosticarle questo problema, perché comunque 40 è un valore veramente bassissimo. Cioè.
Sì, sì, sì. E niente, praticamente per l'omicidio di questa ragazza, Ann Mount, praticamente lui viene scagionato, cioè non viene incarcerato nel gennaio dell'84, al che lui praticamente si trasferisce a San Diego in California. Se non che nell'ottobre dell'84 praticamente rapisce, picchia e soffoca una ragazza che si chiama Laureen Barros e ha 22 anni. Lui la lascia in un posto convinto che fosse morta, in realtà questa ragazza qua era solo svenuta. Si riprende, lo denuncia, la polizia lo cerca e praticamente nell'ottobre dell'84 lo trova seduto sul sedile posteriore della sua macchina con un'altra ragazza priva di sensi accanto a lui, e tra l'altro questa macchina dove era parcheggiata nel posto dove aveva praticamente adescato la Barros, e quindi era rimasto lì in zona. Per questi due crimini gli danno la spropositata cifra di 2 anni e mezzo di prigione.
Sì, cioè di quali altre prove hai bisogno? L'ha fatto ad una e lo becchi sul fatto mentre sta facendo la stessa cosa ad un'altra, e 2 anni e mezzo. Ok.
Sì, però il problema che cos'è? Che erano crimini, cioè ora queste ragazze qua erano tutte prostitute. Mm-mm. Ok, non erano di etnia caucasica, no, diciamo, ecco, e alla fine non le ha uccise, le ha solo violentate, e praticamente, cioè sì, solo violentate.
No, ma è giusto la parola solo, perché veniva anche visto così, perché d'altronde sono prostitute, quindi lo fanno di lavoro, quindi vabbè.
Cioè, esatto.
Purtroppo era quella l'ottica che c'era e che in realtà c'è ancora adesso.
Esatto, esatto. E come dicevamo per Ridgway, veniva considerato un po' un rischio del mestiere essere picchiate, stuprate, torturate dai clienti. Cioè, nel senso, se lo andavano un po' a cercare. Ma infatti, faccio una piccola digressione, la storia di Little è più che altro significativa per la concezione della nostra società. Nel senso, non è, cioè, sì, è significativa per il numero di omicidi, però ti fa vedere, proprio espone il fianco alla pochezza della società in cui più o meno viviamo, no? Dei preconcetti, delle... E infatti io ad esempio ho trovato anche, cioè nel senso, vabbè, oltre ai nomi delle ragazze che Little ha ucciso, erano classificate anche secondo l'etnia.
Mm-mm.
E la cosa, nel senso, mi ha dato un... cioè non è che mi ha dato fastidio, però mi ha dato da pensare, diciamo.
Sì.
Comunque lui nel febbraio dell'87 viene rilasciato, appunto dopo essere stato incarcerato per questi crimini, si trasferisce a Los Angeles e pare che in questo periodo qua, tra l'87, cioè nel senso tra l'87 e il 2012, accertati pare che abbia commesso almeno 10 omicidi.
Mm-mm.
Però il 2012 è praticamente l'ultimo arresto che subisce e viene arrestato in un rifugio per senza tetto a Louisville in Kentucky per possesso di stupefacenti. No? E praticamente viene poi, sempre per lo stesso motivo, estradato in California, sempre perché anche lì lo accusavano di possesso di stupefacenti, se non che gli fanno un test del DNA.
Mm. Eh sì, perché adesso è il 2012, non sono più gli anni 80.
Sì, esatto, perché appunto è il settembre del 2012. Fanno questo test del DNA e il suo DNA salta fuori su dei casi irrisolti. Mm. Uno è quello di Carol Helene Elford, che il cui corpo è stato ritrovato il 13 settembre dell'87. Un altro è quello di Guadalupe Duarte Apodaca, o Apodaca.
Chiediamo scusa per la pronuncia dei nomi di Marco.
Chiediamo scusa per la pronuncia dei nomi da parte mia, che sono assolutamente... non sono capace di parlare in altre lingue.
Ma neanche in italiano.
Esatto. Il cui corpo è stato trovato il 3 settembre dell'87 e l'omicidio di Audrey Nelson Everett, questo che era più facile, del 14 agosto dell'89. E praticamente gli fanno il processo per questi tre omicidi, se non che nel gennaio del 2013, sempre col DNA, viene ricollegato ad altri 26 omicidi avvenuti negli anni 80, di cui si erano trovati i corpi, ma ovviamente non si sapeva chi fosse il colpevole, anche perché la polizia non è che si fosse proprio sbattuta a trovare il colpevole. E riaprono anche l'omicidio del Lapri, quello in Mississippi.
Mm-mm.
Perché appunto possono adesso, cioè, guardare il DNA, e quindi hanno il DNA da comparare di Little. E praticamente il processo finisce il 25 settembre del 2014 con un ergastolo senza condizionale.
Mm-mm.
Ok. E praticamente mentre sta scontando l'ergastolo, pare che nel maggio del 2018 Samuel Little comincia a confessare, e in tutto confessa per circa 700 ore.
Mamma mia.
Che sono tantissime. Praticamente se contiamo un 12 ore al giorno di confessioni, si va avanti per 2 mesi, 60 giorni.
Mamma mia.
Ed è una cifra esorbitante. Infatti poi non è che confessa tutto 700 ore di fila, però fa 700 ore di confessioni, che appunto, sì, tra l'altro sul sito dell'FBI ci sono.
Sì.
E praticamente confessa fino a dicembre del 2018, poi ogni tanto gli anni successivi aggiunge qualcosa, e lo fa anche per avere sconti, cioè nel senso sconti, sì, di pena, trasferimenti in altri carceri che
sì,
non...
Sì, lui voleva andare in Texas, non si è capito perché, però voleva andare in Texas. Infatti poi dopo è stato largamente interrogato, come dicevo all'inizio, proprio dai Texas Ranger, che amano questa cosa evidentemente. A loro piace risolvere i cold case con delle confessioni. Poi poco importa se le confessioni siano realistiche o no, come abbiamo visto con Lucas. Però
esatto,
è un po' il loro modus operandi. Quindi sì, lui fa queste confessioni in cambio del trasferimento in questo carcere e anche per togliersi la pena di morte.
Eh sì.
Perché lui era stato condannato alla pena di morte, però in cambio delle confessioni gliela tolgono, quindi tramutandolo in ergastolo, chiaramente.
Esatto, esatto. E tra l'altro all'inizio non viene neanche tanto creduto.
Mm.
perché sembra che appunto confessi per avere qualcosa in cambio, se non che appunto i casi vengono appunto ricollegati. E cosa succede? Che non solo vengono collegati i casi, cioè nel senso quello che dice lui è vero, ma potrebbe essere un testimone o sapere qualcosa. Lui sa dei dettagli che conosce solo la polizia e quindi viene comunque a un certo punto creduto.
Sì, e poi lui faceva... Ah, forse lo stai per dire adesso.
No, vai, vai.
Che una cosa che faceva è che disegnava le sue vittime, appunto, l'abbiamo anche già accennato prima. Era molto molto bravo a disegnare, sono dei ritratti molto riconoscibili. E quindi, perché lui a quanto pare aveva un'ottima memoria visiva e quindi esatto, si ricordava tutte le sue vittime, che tenendo conto del numero è strano, perché appunto abbiamo appena parlato di Ridgway e lui non si ricordava niente delle sue vittime, si ricordava solo dove le aveva messe.
Esatto, e invece Little è l'esatto contrario, praticamente lui si ricorda minuziosamente le vittime, tra l'altro anche il nome, ma non si ricorda le date. Quindi lui sa esattamente, cioè, come erano i corpi, dove erano i visi, i nomi, eccetera, ma non si ricorda quando le uccise. Praticamente il primo omicidio risale, pare, al... cioè, quello, il primo omicidio proprio che lui confessa risale al 31 dicembre del 1970 ed è una ragazza che si chiama Mary Bosley, di 33 anni, che ha due figli. E lui, appunto, si ricorda questo omicidio e si ricorda che l'ha uccisa praticamente in una piazzola di sosta della Route 27, che è praticamente l'autostrada che da Miami va fino a Fort Wayne, cioè dalla Florida arriva fino in Indiana. E praticamente lui descrive questa ragazza come una prostituta anoressica e alcolizzata che camminava con un bastone perché aveva subito un'operazione all'anca e non aveva la falange del mignolo sinistro. Questa ragazza, praticamente, la polizia, cioè nel senso vanno a rivedere, la polizia l'aveva trovata dopo 3 settimane decomposta e pensavano che fosse morta per alcolismo.
Certo.
Perché comunque era una prostituta e quindi non sono stati lì a indagare. Ora, qua bisogna aprire una parentesi, nel senso che il modus operandi di Little era abbastanza brutale. Nel senso che... lo dico perché poi c'è un altro omicidio che viene derubricato in un modo assolutamente ridicolo. E lui cosa faceva? Strozzava, soffocava le proprie vittime, no? E le soffocava in un modo abbastanza brutale, perché a volte le soffocava così forte. Lui era molto grosso, aveva queste mani che erano grosse come il Texas. sì, erano dei badili. E praticamente lui con la sua forza arrivava anche a spezzare il collo. E mentre faceva questa cosa qua, le guardava in faccia, cosa stranissima per chi soffoca, e lo faceva per prolungare il più possibile l'agonia della vittima. E mentre lo faceva, si masturbava.
Sì, infatti questo è un dettaglio importante, cioè lui riusciva con tutta questa forza a strangolare e molto spesso lo faceva con una mano sola, perché l'altra era impiegata altrove.
Esatto. E questa Mary Bosley praticamente... derubricano la morte come morta appunto per alcolismo, ma aveva, cioè lui lasciava dei segni tremendi sui corpi, e questo indice del fatto che la polizia, appunto trovando corpi di prostitute, non stava lì a indagare. Addirittura...
Beh, anche perché poi appunto non le ritrovava subito, come nel caso di questa ragazza, 3 settimane, quindi comunque quando ritrovi il corpo non noti subito i segni sul collo, perché si sta decomponendo. Quindi se poi non fai un'autopsia specifica che debba ricercare queste cose, è chiaro che non lo vedi.
Sì, però il fatto è che comunque sul collo rimangono i segni, cioè nel senso, sì.
Certo, ma se poi non fai l'autopsia per vedere queste cose, certo, non li vedi ad occhio su un corpo che si sta decomponendo.
No, questo. Sì. Ma quello lì, quello lì è ovvio, è giusto. Ma addirittura, appunto, quello che dicevo prima, nel 77 Mary Ann Jenkins, di 22 anni, viene trovata morta, nuda, con addosso solo dei gioielli, e la morte è classificata come colpo di fulmine. Praticamente la polizia era convinta che questa ragazza andasse in giro nuda con dei gioielli e fosse stata colpita da un fulmine. Ora,
perché il gioiello stato... chiaramente ha fatto da parafulmine, no?
Esatto, ha tirato dei fulmini. Ora, adesso io non so che cosa hanno trovato sul corpo di questa ragazza, ma i segni di un fulmine sono evidenti, cioè sono particolari, molto più, cioè sono molto diversi da un soffocamento, cioè nel senso deve avere tipo il corpo bruciato con tutte le striature e il soffocamento. Vabbè. Comunque, mentre confessa l'omicidio di questa Mary Bosley, quello del dicembre del 70, Little fa delle dichiarazioni. Dice: era il tipo di donna che poteva scomparire dalla faccia della terra senza attirare troppa attenzione. E questa è la sua filosofia per tutti gli omicidi. Perché poi, appunto, quando gli hanno chiesto perché l'ha uccisa, lui ha risposto: aveva un grande desiderio di strozzarla. Credo di aver semplicemente perso il controllo. E ha perso il controllo una marea di volte, perché alla fine confessa praticamente 93 omicidi nell'arco di 30 anni e in 30 stati diversi degli Stati Uniti. Perché lui, appunto, dopo la parentesi in Florida, lui comincia a viaggiare e viaggia praticamente per tutta la vita, non lavorando. Infatti poi alla fine l'hanno arrestato in un ricovero per senza tetto. E quindi lui viaggia per tutta la vita, fa lavoretti quando gli capita per tirare sui soldi.
Sì.
Però...
ma più che altro ruba e fa cose di questo tipo, quindi
esatto,
quel
sì.
tipo di cosa. Poi tra l'altro lui diceva che però appunto uccideva queste ragazze che erano dei rifiuti della società, tra virgolette, perché era un po'... Allora, ha due teorie diverse. Ogni tanto dice che era in missione per conto di Dio, se vogliamo fare una bella citazione, cioè sì. che Dio gli mandava dei segnali per dire chi doveva uccidere, lui era una sorta di angelo della morte che poneva fine alla vita disastrata di queste povere ragazze, oppure altre volte dice che era il diavolo, quindi cambia opinione, però ok.
Esatto, sì, a seconda della convenienza, a seconda di quello che gli veniva più facile. E tra l'altro, appunto, come dicevamo poco fa, come dicevi tu, lui ha una memoria fotografica e sa disegnare. E infatti cosa succede? Che a un certo punto il 27 novembre del 2018, dopo tutte le sue confessioni, dopo tutti i suoi disegni, eccetera, siccome cominciano a trovare effettivamente i corpi ma non li trovano tutti, altri non sono identificabili, eccetera, l'FBI praticamente inserisce tutti i crimini, cioè sfrutta un database che si chiama VCAP, in cui in teoria dovrebbe mettere in correlazione tutti i crimini violenti, tutti i crimini sessuali, tutti i crimini seriali, eccetera. Il problema è che cos'è? Che è un database nazionale degli Stati Uniti, ma non sempre viene compilato ad hoc, cioè non sempre viene compilato a dovere, e quindi anche lì si fa fatica a matchare i delitti. E quindi cosa succede? Che l'FBI, appunto, sul suo sito comincia a mettere i ritratti che Samuel Little fa e tra altri video delle confessioni, in modo che se qualcuno ricorda o riconosce qualcuno delle vittime di Samuel Little può comunque contattare l'FBI e far fare una verifica. Perché comunque delle sue 93 vittime dichiarate, cioè confessate, ne hanno trovate, mi pare, finora un'ottantina.
Sì, sì, perché è in continua crescita questo numero. Cioè lui appunto è diventato ufficialmente il più prolifico serial killer americano nel 2018, perché hanno confermato 50 casi, quindi uno in più rispetto a Ridgway.
Sì.
E poi dopo erano 60 e adesso sì. siamo quasi arrivati a 80, quindi comunque continuano a verificarne. Lui ne ha confessate 93, quindi può darsi che tutte le sue confessioni siano veritiere, al contrario di un sacco di aneddoti della sua infanzia.
Sì, esatto, probabilmente quello. Il problema che cos'è? È riuscire a trovare i corpi, perché lui appunto non si ricorda le date. quindi dice più o meno l'anno, il mese.
E poi adesso è anche morto, quindi non può più aiutare. Forse non l'abbiamo detta sta cosa, è morto da poco.
No, non l'abbiamo ancora detta. Mm-mm. Comunque sì, è morto il 30 dicembre del 2020.
Sì.
Per cause non sono ben specificate, ma comunque lui era anziano, cioè aveva 80 anni e soffriva di diabete.
Sì, sì, infatti ufficialmente cause naturali, si può supporre, visto il periodo, magari Covid, però abbiamo notato che molte prigioni degli Stati Uniti ci tengono a sottolineare che da loro non c'è stato il Covid, che ci sono state più morti per caso.
Eh sì.
E quindi può darsi che siano state anche complicazioni dovute a quelle, però appunto la sua età ce l'aveva, era diabetico, non ha fatto una vita salutare, quindi...
Sì, infatti. E tra l'altro di queste sue 93 vittime, come dicevo prima, c'è l'elenco delle etnie a cui appartenevano. Mm. E praticamente ci sono 68 vittime nere, tre ispaniche, una nativa americana e pare anche una ragazza transgender.
Mm. Sì.
Come il resto...
Che però non è un'etnia.
No, non è.
L'etnia è la ragazza transgender. Che tra l'altro sì, no. Credo che l'abbia proprio detto lui, cioè lui lo sapeva che non sì, è che sì. Si era sbagliato. Quando confessa
no.
Lo dice.
Sì, è andato a colpo sicuro, il resto ovviamente di caucasiche, nel senso bianche. E tra lui queste donne le definisce come, cioè nel senso dice di queste donne che erano dei frutti succulenti che potevo gustare senza rischiare una pena.
Mm-mm.
E qua appunto è quello che dicevo prima, che lui, Samuel Little, ha praticamente mostrato il fianco debole della nostra società, nel senso che come con Ridgway, lui andava a prendere le prostitute, quelle di minoranze, eccetera, tutte persone che o non venivano denunciate le scomparse o la polizia derubricava in modo, come si dice, abbastanza facile l'omicidio, o non si sbatteva neanche tanto a cercare il colpevole, perché tanto a chi è che interessa se arresti un colpevole, cioè se arresti un omicidio di prostitute, anzi...
Sì.
Ha tipo ripulito le strade, ha contribuito a ripulire le strade. Infatti...
Purtroppo sì, poi vabbè, questa cosa ritorna chiaramente come in Ridgway, ma anche solo un Donato Bilancia che per attirare l'attenzione ha dovuto passare ai treni, perché se rimaneva con le prostitute non attirava tutta l'attenzione che voleva.
Sì, quindi, non faceva lo stesso scalpore nella popolazione.
È una triste realtà, però secondo me nel caso di Little c'è anche uno strato in più a questa cosa, perché da un lato sì, c'è il freddo calcolo di con queste vittime difficilmente mi beccano, quello sicuramente c'è, però lui sostiene che sua mamma fosse una prostituta adolescente con i suoi problemi, probabilmente anche con problemi di alcolismo e o tossicodipendenza. E quindi c'è, per fare psicologia spicciola, c'è anche questa cosa del cercare delle vittime simili a sua madre. Secondo me in questo caso è un elemento.
Assolutamente, assolutamente. Infatti un sacco di criminologi, di teorie appunto su questo tipo di omicidi parlano proprio del fatto che i serial killer, gli psicopatici, tentino comunque di uccidere la madre. Nel senso che sono solo le vittime, non sono altro che simulacri di quello che è poi per loro la figura della madre. Ora, Samuel Little appunto pare che sia stato, o lui era convinto, comunque lui ha detto che è stato abbandonato per strada e l'hanno affidato alla nonna. Probabilmente non ha mai ricevuto abbastanza calore umano.
Assolutamente.
Diciamo. E quindi sì, ha cercato di far fuori, tra virgolette, chi lo aveva abbandonato. Mm-mm. Tra l'altro appunto con lo strangolamento che pare fosse un suo desiderio fin da piccolo, ed è comunque un gesto di dominio.
Beh certo.
È un gesto di dominio perché appunto, come abbiamo detto anche altre volte, decidi tu, strangolando una persona, quanto tempo vive, quanto tempo ci mette a morire, quanto deve soffrire, puoi anche farla svenire e poi recuperarla come faceva appunto Ridgway, come faceva anche Gacy, eccetera. E quindi... E quindi sì.
Sì, poi lui sempre a quella giornalista che ti dicevo, che accidenti sì. Non mi sono segnata il nome, però c'era una giornalista che lo andava sempre a intervistare, lui parlava sì. benissimo di lei, c'era questo rapporto strano. E lui aveva detto una volta, io strangolo le donne perché l'unica cosa che voglio è vederle piangere. E allora la giornalista gli ha detto, ok, però allora potevi evitare di ucciderle perché comunque stavano già piangendo prima che morissero. E la sua risposta è stata, ah, you got me there. Cioè, nel senso, ah, beh, buon punto, non ci avevo pensato a questa cosa. Ma come?
Sì, ma io credo che quello che abbia detto alla giornalista sia stato un po' una scusa, nel senso per giustificarsi il fatto che a un certo punto se fai, cioè se cominci vai fino in fondo. Lui è sempre andato, cioè lui non si è mai tirato indietro, e tra l'altro appunto con coscienza, perché un altro, cioè nel senso in un'altra dichiarazione dice, non sarei mai andato in un quartiere bianco a uccidere una ragazzina innocente.
Sì.
Perché? Perché se l'avesse fatto ovviamente gli avrebbero dato la caccia fino a stanarlo.
Esatto.
E tra l'altro forse proprio la giornalista che dici tu in un articolo per il Post, mi pare, scrive che se le vittime fossero state altre sarebbe stato uno dei più grossi casi americani.
Esatto.
E invece non lo è stato.
Esattamente, esattamente. No, che poi è un'altra delle cose che dice questa giornalista, in realtà è un po' una parafrasi di quello che abbiamo già detto, però lui stesso dice, io ammazzavo delle prostitute tossicodipendenti, non andavo certo ad ammazzare i politici o gli avvocati fighetti. Quindi assolutamente cosciente di questa cosa. E secondo me, attenzione, il fatto per cui Samuel Little non sia nell'Olimpo dei serial killer, perché obiettivamente quando pensiamo ai serial killer a nessuno viene in mente Samuel Little, a nessuno, nonostante abbia un body count altissimo. C'è una questione razzista dietro. Poi ora, chi non mi conosce magari non lo sa, però Marco lo sa, io non sono una che dice ah questo è razzista, ah, questo è sessista, nonostante io sia una femminista, però non mi piace perché trovo che sia un modo a volte pigro di liquidare delle cose, ma in questo caso c'è quella cosa, c'è tantissimo, perché insomma se Little fosse stato bianco avrebbe attirato molta più attenzione, lui stesso, attenzione, non solo le vittime, che chiaramente le vittime, l'abbiamo detto già più volte nel corso della puntata, alla polizia non interessavano, un po' perché erano prostitute, quindi una questione classista, e un po' perché la maggior parte comunque erano di minoranze etniche, quindi questione razzista. Ma per il grande pubblico non ha riscosso interesse, perché alla fine non aveva il fascino che hanno altri serial killer, ma in realtà se lo vedi parlare lui ce l'aveva tantissimo, aveva un sacco di carisma. Semplicemente in foto sembrava il nero cattivo stereotipato e finita lì, cioè non è il Jeffrey Dahmer che dici ma come sembrava un nerd tanto simpatico, non è il Ted Bundy che dice ma una persona così intelligente come ha potuto, non è neanche un Cunanan che pure lui non ha attirato tanto l'attenzione perché lui era bianco solo a metà.
Quindi... esatto, sì, è infatti... È una serie di cose, anche il fatto, come dicevamo all'inizio, che è venuto fuori da recente, cioè nel senso da un paio d'anni, quindi poi negli ultimi due anni, no, tre anni, sì.
Sì, tre anni, perché 2018 c'è stata proprio la cosa che ha scavalcato Ridgway nella classifica, e dato che ci sono molte persone che in realtà le seguono, le classifiche dei serial killer, ok, è strano che comunque nella community se ne sia parlato così poco. Un'altra cosa che mi ha sconvolto è che io non ho trovato documentari che parlassero di Little. Perché allora, il modo in cui io e Marco facciamo ricerca ognuno per conto suo, però quello che faccio io è che quando decidiamo quale sarà il prossimo caso, io inizio nel modo più easy, cioè mi sparo tutti i documentari che trovo e poi dopo vado a cercare di verificare le cose che vengono dette per quanto possibile, perché poi chiaramente c'ho internet come source, non mi viene la parola, come fonte. E mi ha sconvolto, cioè adesso succede questa cosa, nel 2018 si scopre che c'è un nuovo serial killer più prolifico degli Stati Uniti e non viene prodotto un documentario.
No, ma infatti la cosa strana è quella, ma anch'io adesso, cioè facendo le ricerche, andando a cercare, perché vabbè, Stuart Little, Samuel, Mi scusi il topolino bianco, non volevo... È stato un lapsus.
Ok.
No, che andando a cercare Samuel Little l'avevo sentito. Non mi ero informato tanto, eccetera. Era una cosa così. Però appunto poi andando a vedere il numero di vittime che si è autoaddossato e andando a vedere un minimo le cose per appunto fare questa puntata e approfondire, ho fatto veramente tantissima fatica a trovare informazioni. Infatti la ricostruzione della vita l'ho fatta leggendo articoli di qua e di là, infatti poi le cose cozzano rispetto a quello che ha trovato Clara, eccetera. Io ho cercato di tutta la roba che ho letto, ho detto vabbè, la maggioranza dice questo, ok, la prendo più per buona che
ma
non
certo.
Che non il resto, sapendo che poi Clara mi avrebbe contraddetto.
No, ma non è vero. Io mi impegno tanto, come ormai sapranno i nostri ascoltatori, a cercare anche delle piccole curiosità, degli episodi di cui magari spesso non si parla, perché ci tengo che Crime and Comedy dia qualcosa in più. Oh, con Little non ce l'ho, ragazzi, mi dispiace.
No,
io ci ho provato in tutti i modi. L'unica cosa che vi posso dire è che nei primissimi headshots che gli ha fatto la polizia, nelle primissime foto segnaletiche, era veramente figo. Poi dopo devo dire che invecchia male, 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 male.
E però... tra l'altro a un certo punto diventa tipo il sosia di Tyson. No?
Sì,
a un certo
punto,
verso forse 70 anni così, sembra tipo Tyson. Cioè di viso e niente, sì, però effettivamente si trova veramente poco e la cosa mi ha stupito, perché anche sul sito dell'FBI, quello che ho trovato, che poi appunto non volevo andare lì a rompergli le balle all'FBI, che si sa che...
Ma il sito è pubblico, Marco, poi guarda, il sito dell'FBI
vabbè,
guardare, sono sicura.
Ma metti che poi
spero,
guardano...
Spero, mio Dio!
No, metti che poi guardano un video e dicono, ma questo qua sa troppa roba, no vabbè. Comunque,
okay.
sul sito dell'FBI si trovano appunto le sue confessioni e i ritratti. Mm-mm. I ritratti, ma appunto non ci sono, cioè non c'è la sua storia, non ci sono le accuse, non si parla dei processi e di quelle cose lì, per cui anche lì, che sarebbe una fonte più o meno affidabile, c'è veramente poca roba.
Beh, ma quello che penso io però è anche un altro discorso, oltre vabbè a tutto il discorso razzista che abbiamo già snocciolato nei dettagli. Secondo me c'è anche il fatto che quando c'è stato il suo processo, lui inizialmente era stato processato per 3, quindi non aveva attirato l'attenzione, perché 3 prostitute, cioè è una cosa brutta, però purtroppo sono cose che succedono e non è un caso particolarmente eclatante che tu segui o che i giornali seguono. Cioè queste cose sono venute fuori tutte dopo che lui era già in prigione e quindi hanno attirato molta poca attenzione da parte della stampa, veramente veramente poca.
Ma anche perché secondo me anche un'altra cosa è che erano tutti col case. Cioè tutti omicidi che comunque magari erano già stati o derubricati in altri tipi di morti o comunque vabbè rimanevano lì perché tanto appunto non c'era famiglia che cercava, non c'era famiglia che voleva giustizia e quindi così, ma poi appunto ogni volta che riuscivano comunque a trovare poi il corpo e quindi mettere in relazione le cose, a lui gli aumentavano gli anni di prigione, così di default a un certo punto gli aumentavano il count senza neanche star lì troppo a fare processi, perché tanto era già stato condannato, era già in galera, quindi ok, alla sentenza aggiungiamo anche questo e alla fine forse sì, ma non era stato condannato alla pena di morte o sì?
Sì, inizialmente sì.
Ah, ok.
Inizialmente sì, e poi quando ha iniziato a confessare gliel'hanno tolta. E niente. E poi vedi appunto, dato che non essendoci stati processi mediatici, poi lui non ha avuto quell'attenzione come, non lo so, la Leosini che ti viene a parlare in prigione. Adesso io cito la Leosini perché siamo in Italia, no? Però il dottor Phil, che ormai chi ci segue sa che io guardo il dottor Phil, ogni tanto organizza di andare in prigione a fare le interviste. Adesso vabbè non fa più lo show, però Oprah faceva questo tipo di cose e ci sono diversi diverse personalità televisive americane che vanno a intervistare queste persone. Sì, e lui sì. Non l'ha mai avuta l'intervista, cioè lui ha avuto solo questa giornalista che, come dici tu, dovrebbe essere del Post, però io, sveglissima, negli appunti non ho segnato il nome della giornalista, scrivetecelo magari nei commenti di YouTube, così informiamo tutti, e basta. Cioè noi per ricreare la sua storia abbiamo le interviste a questa giornalista, che per fortuna l'ha intervistato lungamente, e i video dell'FBI, e basta. Cioè con tutti gli altri abbiamo una tonnellata di cose in più.
Sì, anche troppe quasi, perché poi tutte le volte andare a scegliere la parte migliore da dire e toglierne altre è difficile. Mm-mm. Però sì, e niente, questa alla fine è la storia di Samuel Little.
Sì.
Uno dei più prolifici. Allora, con le vittime accertate, badate bene, cioè nel senso, perché sì, ce ne sono altri che ne hanno uccisi molti, molti di più.
Sì.
Però noi parliamo di vittime accertate, non di vittime presunte, eccetera. Anche se, vabbè, sappiamo che magari sono stati fatti, però i corpi non sono mai stati trovati perché distrutti, perché, mille altre cose.
Sì, beh, certo, quindi, perché per fare una sorta, cioè per avere un'idea dei numeri, purtroppo dobbiamo basarci su quelli accertati, perché non ti puoi fidare di quelli confessati, anche perché sennò ad una certa, il solito Harry Lee Lucas dovrebbe averne fatti 600, quindi non
infatti.
Ascolti troppo. E poi, chiaramente, attenzione, Samuel Little è il più prolifico serial killer americano. Ok, non del mondo, ce ne sono alcuni veramente agghiaccianti, però in giro per il mondo, in Russia, in Cina, però negli Stati Uniti.
Ma anche in Sud America.
Sì.
Ma anche in Sud America ne avevo visto uno che addirittura 300 vittime accertate, una roba del genere.
Sì, ma anche lì dobbiamo vedere come le hanno accertate.
Sì, esatto.
Quindi, vabbè, e quindi niente, questo serial killer al momento è il più prolifico per gli Stati Uniti. Adesso vedremo se ne uscirà fuori qualcuno. Io sono fiduciosa di no.
Sì, ormai mi sa che è un po' difficile che salti fuori qualcuno peggio, ma anche se cominci adesso, cioè soprattutto se cominci adesso.
No, se cominci adesso, se già ne fai tre, sei un genio del crimine, perché ti beccano subito. Sì. Samuel Little era un caso particolare perché appunto lui è morto a 80 anni, cioè stiamo parlando comunque di reati fatti quando? Fatti nel periodo d'oro per i serial killer, quando non ti beccavano subito,
sì,
anzi.
Esatto.
Invece
esatto.
Adesso...
Che poi appunto...
Sì, sì.
Che poi appunto lui sfruttava il fatto di muoversi all'interno degli Stati Uniti, di cambiare stato, perché non è che li ha fatti. Tra l'altro, se riesco a trovarla, metto anche la mappa delle sue vittime, cioè nel senso di... dei suoi omicidi, e si vede, perché comunque ha girato 30 stati.
Sì.
E qua, cioè nel senso, negli Stati Uniti c'è appunto questo problema di giurisdizione, che addirittura all'interno della stessa contea e all'interno della stessa città magari ci sono delle giurisdizioni che non si parlano, che non comunicano. Figuratevi all'interno di 30 stati, che è una roba. E lui è riuscito a essere così prolifico anche per quello.
Sì, assolutamente.
Perché si muoveva.
Perché è vera questa cosa che non comunicano. Perché ad esempio io ho sempre guardato Law and Order SVU, Special Victims Unit, e ogni volta devono, cioè ogni tanto capita, no, che magari c'è qualche serial rapist in realtà, perché sì. Special Victims Unit parla di stupratori pedofili e non di serial killer. E quindi capita che a volte hanno qualcuno che ha fatto dei reati in altri stati o appunto semplicemente in altre contee, appunto poi dopo loro investigano su Manhattan ad esempio, e se ce n'è uno che ha fatto della roba in Queens devono smadonnare per comunicare con l'altra divisione della polizia. E mi sembrava un po' esagerata questa cosa fino a qualche anno fa, quando mi guardavo Law and Order. Ora che mi sto studiando tutte queste vite di serial killer, confermo che non è assolutamente esagerata, non sono affatto furbi, non collaborano tra loro, hanno questa sorta di rivalità e quindi permettono che succedano queste cose.
Sì, ma infatti poi nei telefilm c'è sempre la scena dove a un certo punto due giurisdizioni litigano per chi si deve occupare del caso, poi arriva l'FBI e dice no, lo prendiamo noi. Ah, bastardi.
Ed è veramente così, ragazzi, sembra una roba esagerata, dici ma che americanata. Sì, no. È un'americanata perché la fanno loro, però è vera.
Sì, infatti, ma cioè, se non fosse così non ci sarebbe stato bisogno di fare appunto il VCAP di cui parlavo prima, che è è il database in cui dovrebbero essere inseriti tutti i crimini violenti. E ne hanno bisogno perché cioè, così in poco tempo riescono ad accedere a tutti i crimini che sono stati fatti.
Certo.
In teoria.
Poi vabbè, appunto... comunque ricordiamoci al di là, adesso è sempre divertente insultare la polizia americana, però ricordiamoci anche dell'estensione territoriale degli Stati Uniti.
No, sì,
cioè, noi in Italia non abbiamo quel problema, ad esempio.
Ma anche, io direi anche la densità, perché noi italiani attraverso i film, noi siamo convinti che tutti gli Stati Uniti siano New York, Los Angeles, eccetera. E non è così, no. Nel senso che ci sono le città grosse, ma poi per il resto è prateria.
Sì.
Nel senso, ci sono queste strade lunghissime in mezzo al deserto che se uno tira su un autostoppista, lo fa fuori e poi lo abbandona al lato della strada in una di queste autostrade, cioè non lo beccano più, già è tanto se trovano poi il corpo, ma figurati se poi trovano l'assassino di quel corpo. Infatti, secondo una stima che ho letto poco tempo fa, pare che ci fossero in giro negli Stati Uniti tra i, come si dice, circa un 300 assassini, cioè non serial killer ma assassini multipli, perché c'erano praticamente, ci sono circa un 700 corpi morti di morti violente che non si sa a chi attribuire.
Bene, questa è un'altra ragione per andare in vacanza negli Stati Uniti, quindi.
sì, esatto, soprattutto nelle zone desertiche e farsi le highway, quelle...
Ma sì, esatto. Dai, un bel giro tra le campagne del Midwest.
Esatto. E niente, quindi questa è la nostra storia di Samuel Little, quello che siamo riusciti a trovare. E come al solito vi ringraziamo per averci ascoltato. Se ci state guardando su YouTube, metteteci un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così siete proprio in pole position la domenica quando esce il nuovo video. Se ci state ascoltando sui vari distributori di podcast, andate su YouTube a commentare o seguiteci sui nostri social, che sono cremeincomedy.podcast su Instagram e cremeincomedy su Facebook. Facebook non ormai è un social d'anziani, quindi non è che lo stiamo cagando più di tanto, però se ci scrivete ovviamente rispondiamo, come stiamo rispondendo a tutti i commenti su YouTube.
Sì, e vi ringraziamo di nuovo tantissimo per tutto questo supporto, ci date un sacco di carica. E sì, al punto che ci buttiamo a parlare di casi come questo dove letteralmente non si sa niente, ma noi ci siamo, esatto, veramente impegnati per tirar fuori queste due informazioni in croce che vi abbiamo dato. Se voi però siete per qualche ragione degli appassionati di Samuel Little, magari sapete qualche cosa che noi non abbiamo detto, non abbiamo approfondito, voi scrivetecela, come ha detto Marco, su tutti i vari canali. Io suggerisco sempre sotto il video corrispondente di YouTube, così almeno chi sta seguendo quel caso, esatto, ha subito lì qualche particolare nuovo che magari abbiamo tralasciato.
Esatto, esatto. E per questa settimana vi ringraziamo e ci vediamo settimana prossima.
Grazie a tutti, ciao!
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.